Tu siamo arrivati ai nostri consigli e per i consigli di oggi abbiamo pensato di coinvolgere il collega giornalista musicologo, in realtà Claudio Biazzetti, che però ha anche una, diciamo, una passione per la magia, ma non quella ciarlatana, cioè proprio la magia quella vera, quella seria, giusto Claudio?
Giusto Sergio, buonasera a tutti, è giusto.
E questi tre consigli cosa sono? Sono tre libri, giusto?
Sono tre letture molto, in realtà molto scorrevoli, non sono dei mappazzoni come si suol dire, e ve li proporrei in realtà in un ordine non di pubblicazione, sono tre libri scritti da storici, quindi da persone che hanno passato il loro tempo sui documenti antichi, e ve li proporrei non in ordine di pubblicazione ma in ordine rispetto all'epoca di cui trattano. Quindi partirei subito dalla magia nel mondo antico di Fritz Graff, che tra l'altro è un filologo svizzero rinomatissimo, che tra l'altro insegna anche negli Stati Uniti. Questo libro è stato edito dalla Terza nel 2009 ed è un'analisi storico-antropologica che mostra la magia non come un fenomeno, come dire, marginale o irrazionale, ma come una componente strutturale della cultura greca e romana. Quindi parliamo comunque del periodo classico. A questo punto Graff lui mette in luce le pluralità delle pratiche, la complessità del rapporto con la religione ufficiale, perché si tende a non saperlo, ma anche molto prima del cristianesimo questa cosa della magia alla religione ufficiale stava un po' così tra le scatole.
Comprensibilmente,
ma anche e soprattutto il ruolo della magia nella gestione delle ansie quotidiane, no? Quindi delle malattie, degli amori, del conflitto sociale. Il mondo romano quindi non tollerava forme rituali percepite come pericolose per l'ordine pubblico. Mi viene in mente queste tavolette di maledizione che si chiamavano defixiones. Ecco, questa roba era bandita completamente anche nel mondo romano. Ne derivavano infatti persecuzioni periodiche contro astrologi, maghi e in generale pratiche considerate sovversive. Insomma, per gli antichi il confine tra magia nera e rituale consentito dipendeva spesso da interessi politici, è quella la differenza, il che ci porta alla fase successiva storicamente, quindi al Medioevo. Hanno tutti nomi molto semplici, il primo è la magia nel mondo antico, il secondo è, di questi consigli, la magia nel Medioevo di Ilaria Parri, una bravissima storica, questo libro è edito da Carocci, è uscito nel 2018, che illustra come la magia in realtà fosse intesa e praticata nel pensiero medievale non solo come superstizione popolare, ma come insieme, e vedremo che ce ne tanti di questi testi e teorie e paradigmi che riflettono diverse concezioni culturali e filosofiche del periodo. Fai conto che nel Medioevo spunta fuori un mare di fonti magiche e filosofiche, trattati su talismani attribuiti a Ermete Trismegisto, quindi i famosi testi di magia ermetica, no? Che mostrano una magia collegata alla natura e all'universo, libri attribuiti a Re Salomone, come la clavicula, la più famosa, la piccola chiave, che documentano come complesse forme di magia rituale, insomma, possano cambiare la sorte dell'uomo, o anche opere cosiddette nefande, e quindi di pratica magica come il Picatrix, e che fanno uso di formule e tecniche specifiche. Insomma, non solo nel Medioevo non esisteva una sola magia, un solo tipo di magia, ma molteplici approcci e teorie, ognuno con la sua diversa legittimazione culturale e filosofica, ma non esisteva nemmeno un unico tipo di mago. Io qua mi sono appassionato tantissimo perché, vabbè, a parte auguri a Ruspici, che comunque avevamo ereditato, no, dall'epoca romana, c'erano i necromantici, quindi coloro che parlavano letteralmente con i morti per ottenere divinazioni, insomma, previsioni future. I miei preferiti, non li conoscevo prima di leggere questo libro, gli idromanti, che evocano le ombre dei demoni. Evocano le ombre dei demoni riflessi nell'acqua. pazzesco, incredibile, affascinantissimo, e a differenza di prima e dopo il Medioevo è importante notare che quelle contro certi tipi di magia sono soprattutto critiche che i teologi e i filosofi, i grandi maestri, i grandi dottori della Chiesa, come per esempio San Tommaso d'Aquino, hanno cercato di distinguere appunto magia lecita da quella demoniaca eretica. Sono solo critiche. Per la maggior parte del Medioevo nessuno viene menato, bruciato vivo, come dire, no?
Quindi, a differenza di quello che molti pensano, Claudio, cioè quella,
a differenza della
i tempi bui.
Medievista, esatto, anche il nome Medioevo, l'età di mezzo, invece no. Forse bisogna dare un po' più di luce buona al Medioevo, perché la magia medievale appare come un fenomeno complesso, intellettualmente strutturato, in dialogo diretto con la scienza, la religione e la cultura. E qui si arriva forse al terzo consiglio, che appunto tratta nell'immaginario collettivo della cosa più, insomma, automatica da pensare quando si pensa al Medioevo. In realtà il titolo del libro è Storia notturna, una decifrazione del Sabba, il sottotitolo, di questo grande storico famoso torinese Carlo Ginzburg. La prima edizione di Einaudi dell'89, ma ne hanno rifatte veramente tantissime, ne hanno anche ristampate. Io l'ho letto in francese, l'avevo comprato a Parigi, Le Sabbat de Sorcière, quindi sì, ci sono tantissime edizioni di questo bellissimo saggio storico antropologico, in cui appunto Ginzburg analizza la credenza sul Sabbat delle streghe in Europa tra il XV e il XVIII secolo, partendo dalle testimonianze processuali, dai trattati di demonologia, dalle prediche, dal materiale folclorico, insomma, come per dire. E così facendo, l'autore ci mostra come le confessioni di classici, no? I voli notturni, i banchetti col demonio, le orge sessuali, le profanazioni religiose, non vadano interpretate come fatti reali, ma come prodotti di un immaginario costruito meramente, esclusivamente dai persecutori e dai giudici nel contesto della paura, del, come dire, complotto, dell'eresia. Per concludere, ripeto, da medievista convinto e sfegatato, vorrei, come dire, sottolineare che si sono bruciate molte più streghe nel Rinascimento, gente poretta che non aveva fatto assolutamente niente di male, nel Rinascimento che nel Medioevo. Sono state perseguite molte più persone in epoca romana che nel Medioevo, e che la prima cosiddetta, tra virgolette, strega, di cui abbiamo una documentazione precisa dell'esecuzione, è una donna irlandese, Petronilla de Meath, che nel 1324 viene arsa viva per prima. Quindi vuol dire che, se noi facciamo risalire all'inizio del Medioevo, alla caduta dell'Impero Romano nel 476, vuol dire che almeno per 1000 anni nessuno viene toccato da questa caccia, letteralmente caccia alle streghe. Interessante invece sapere come l'ultima, in realtà, strega uccisa sul rogo, arsa viva, è Anna Göldi a Glarona, proprio in Svizzera, nel 1782, quindi in un periodo abbondantemente successivo al Medioevo. E basta pensare, ragioniamo già solo sulla cruentissima Inquisizione spagnola, e poi giuro che concludo. L'Inquisizione spagnola è qualcosa che ha operato quasi unicamente tra il 400 e il 500, quindi a Medioevo bello e finito. E la magia è stata storicamente repressa in momenti in cui qualcuno ha stabilito che ci dovesse essere più controllo, quando in realtà, e parlo per me, Sergio, è una cosa fantastica, è affascinante, è tutt'altro che irrazionale, e che restituisce un pochino di quell'aspetto di mistero, di spiritualità, che nella vita può soltanto aiutare ad annoiarsi di meno. Ecco, volevo solo dire questo.
Guarda, la tua difesa del Medioevo è stata perfetta. Forse ci ritorneremo. Tu ci rincuori, vero? Sì. La caccia alle streghe non esiste più, cioè nei tempi moderni,
ci
no?
Ci sono diversi modi. Ritorna sempre.
Allora, ricordiamo
sono streghe.
Ricordiamo velocemente i tre titoli. Molto interessante.
Allora, i tre titoli, il primo è La magia nel mondo antico di Fritz Graff, edito dalla Terza nel 2009, il secondo è La magia nel medioevo di Ilaria Parri, edito da Carocci nel 2018, e il terzo, Storia notturna, sottotitolo Una decifrazione del Sabba, di Carlo Ginzburg Santo, edito da Einaudi nel 1989, ma lo trovi veramente in qualsiasi libreria perché è stato ristampato mille volte.
Perfetto, allora a questo punto credo proprio che avremo da leggere, insomma, cioè, ci sarà un bel po' di roba da leggere.
Ma è roba interessante.
Ok, va bene.
Non è la roba che ti addormenti la prima pagina. È così.
Prendo sulla parola, va bene. Grazie mille ancora, Claudio Biazzetta.
Grazie a voi, grazie, ciao.